I giochi dell'armonia presenta
Una settimana con Papa Francesco, un programma di Angela Ambrogetti.
Bentrovati amici carissimi, l'appuntamento del mercoledì ormai lo sappiamo è quello con l'attività, i momenti principali dell'attività del Santo Padre di Papa Francesco. Inizieremo come sempre con l'udienza generale, ma poi parleremo anche di diversi incontri che il Papa ha avuto in questa settimana, diverse udienze che lui ha concesso a diversi gruppi. Ma cominciamo proprio con l'udienza generale. Il Papa prosegue la sua catechesi dedicata ai sacramenti, dopo i sacramenti dell'iniziazione cristiana. Oggi il Papa ha parlato del sacerdozio ministeriale e poi ha detto che parlerà nei prossimi giorni, nelle prossime udienze, del matrimonio. Ascoltiamo le parole di Papa Francesco.
Abbiamo avuto modo di rimarcare che i tre sacramenti del battesimo, della confirmazione e dell'Eucaristia costituiscono insieme il mistero dell'iniziazione cristiana. Un unico grande evento di grazia che ci rigenera in Cristo. È questa la vocazione fondamentale che accomuna tutti nella Chiesa, come discepoli del Signore Gesù. Ci sono poi due sacramenti che corrispondono a due vocazioni specifiche. Si tratta dell'ordine e del matrimonio. Essi costituiscono due grandi vie attraverso le quali il cristiano può fare della propria vita un dono d'amore, sull'esempio e nel nome di Cristo, e così cooperare all'edificazione della Chiesa. L'ordine, scandito nei tre gradi di episcopato, presbiterato e diaconato, è il sacramento che abilita l'esercizio del ministero affidato dal Signore Gesù agli Apostoli, di pascere il suo gregge nella potenza del suo spirito e secondo il suo cuore. Pascere il gregge di Gesù con la potenza, non di forza umana o la propria potenza, ma dello spirito, e secondo il suo cuore, il cuore di Gesù, che è un cuore di amore. Il sacerdote, il vescovo, il diacono deve pascere il gregge del Signore con amore. Se non lo fa con amore, non serve. E in tal senso, i ministri che vengono scelti e consacrati per questo servizio prolungano nel tempo la presenza di Gesù. Se lo fanno col potere dello Spirito Santo, in nome di Dio e con amore. Un primo aspetto. Coloro che vengono ordinati sono posti a capo della comunità. Ah, sono a capo, sì. Però per Gesù significa porre la propria autorità al servizio, come Lui stesso ha mostrato e ha insegnato ai discepoli con queste parole. Voi sapete che i governanti delle nazioni dominano su di esse e i capi li opprimono. Tra voi non sarà così, ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà vostro schiavo, come il Figlio dell'uomo che non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto di molti. Un vescovo che non è al servizio della comunità non fa bene. Un sacerdote, un prete che non è al servizio della sua comunità non fa bene. È sbagliato. Un'altra caratteristica che deriva sempre da questa unione sacramentale con Cristo è l'amore appassionato per la Chiesa. Pensiamo a quel passo della lettera agli Efesini in cui San Paolo dice che Cristo ha amato la Chiesa e dato se stesso per lei, per renderla santa, purificandola con il lavoro dell'acqua mediante la parola e per presentare se stesso, la Chiesa, tutta gloriosa, senza macchia, né ruga o in forza dell'ordine, il ministro dedica tutto se stesso alla propria comunità e la ama con tutto il cuore. E la sua famiglia, il vescovo, il sacerdote, amano la Chiesa nella sua comunità e la amano fortemente, come Cristo ama la Chiesa. Lo stesso dirà San Paolo del matrimonio. Lo sposo ama a sua moglie come Cristo ama la Chiesa. È un mistero grande d'amore, questo del ministero e quello del matrimonio, le due sacramenti che sono la strada per la quale le persone abitualmente vanno come sacramento al Signore. E un ultimo aspetto, l'Apostolo Paolo raccomanda al suo discepolo Timoteo di non trascurare, anzi di riavvivare sempre il dono che è in lui. Il dono che le è stato dato per l'imposizione delle mani. Quando non si alimenta il ministero del vescovo, il ministero del sacerdote, con la preghiera, con l'ascolto della parola di Dio e con la celebrazione quotidiana dell'Eucaristia, e anche con una frequentazione del sacramento della penitenza, si finisce inevitabilmente perdere di vista il senso autentico del proprio servizio e la gioia che deriva da una profonda comunione con Gesù. Il vescovo che non prega, il vescovo che non sente e ascolta la parola di Dio, che non celebra tutti i giorni, che non va a confessarsi regolarmente, e lo stesso il sacerdote che non fa queste cose, alla lunga perdono la unione con Gesù e loro diventano da una mediocrità che non fa bene alla Chiesa. Per questo dobbiamo aiutare ai vescovi, ai sacerdoti a pregare, ascoltare la parola di Dio che è il pasto quotidiano, a celebrare ogni giorno l'Eucaristia e andare a confessarsi abitualmente. E questo è tanto importante perché va alla santificazione propria dei vescovi e dei sacerdoti. Io vorrei finire anche con una cosa che mi viene in mente. Ma come si deve fare per diventare sacerdote? Dove si vendono le entrate? No, non si vendono. Questo è una cosa che l'iniziativa la prende il Signore. Il Signore chiama a ognuno che vuol che diventi sacerdote. E forse siano alcuni giovani qui che hanno sentito nel suo cuore questa chiamata. La voglia di diventare sacerdoti, la voglia di servire agli altri nelle cose che vengono di Dio, la voglia di essere tutta la vita al servizio per catechizzare, battezzare, perdonare, celebrare l'Eucaristia, curare gli ammalati, ma tutta la vita così. Se qualcuno di voi ha sentito questo nel cuore, è Gesù che lo ha messo lì, curate questo invito e pregate perché questo cresca e dia il frutto in tutta la Chiesa. Grazie.
E torniamo a domenica, terza domenica di Quaresima, appuntamento consueto con l'Angelus Domenicale in Piazza San Pietro. Il Papa ha guidato la preghiera mariana dalla finestra del Palazzo Apostolico ed ha offerto una ricca riflessione proprio sul Vangelo e sulla liturgia della terza domenica di Quaresima. Ce ne parla Alessandro Gisotti.
Un gesto che supera le barriere di ostilità, un dialogo che rompe gli schemi di pregiudizio nei confronti delle donne. Papa Francesco sintetizza così l'incontro tra Gesù e la donna samaritana al pozzo, narrata dal Vangelo, e mette l'accento su quel «dammi da bere» pronunciato dal Signore.
La semplice richiesta di Gesù è l'inizio di un dialogo scietto mediante il quale Lui, con grande delicatezza, entra nel mondo interiore di una persona alla quale, secondo gli schemi sociali, non avrebbe dovuto nemmeno rivolgere la parola. Ma Gesù lo fa, eh? Gesù non ha paura. Gesù, quando vede una persona, va avanti perché ama. Si ama tutti, non si ferma mai davanti a una persona per pregiudizi.
Gesù, soggiunge il Papa, pone la samaritana davanti alla sua situazione non giudicandola, ma facendola sentire considerata, riconosciuta e suscitando così in lei il desiderio di andare oltre la routine quotidiana. Quella di Gesù, del resto, prosegue il Papa, era sete non tanto di acqua, ma di incontrare un'anima inaridita.
La donna rimane toccata da questo incontro. Rivolge a Gesù quelle domande profonde che tutti abbiamo dentro, ma che spesso ignoriamo. Anche noi abbiamo tante domande da porre, ma non troviamo il coraggio di rivolgere a Gesù. La Quaresima, cari fratelli e sorelle, è il tempo opportuno per guardarci dentro, per far emergere i nostri bisogni spirituali più veri e chiedere l'aiuto del Signore nella preghiera.
E anche oggi, esorta il Papa, dobbiamo seguire l'esempio della Samaritana e chiedere l'acqua che ci disseterà in eterno. Il Vangelo, rileva poi Francesco, dice che i discepoli rimasero meravigliati che il loro maestro parlasse con quella donna.
Ma il Signore è più grande dei pregiudizi. Per questo non ebbe timore di fermarsi con la samaritana. La misericordia è più grande del pregiudizio. Questo dobbiamo impararlo bene. La misericordia è più grande del pregiudizio. E Gesù è tanto misericordioso. Tanto.
Ecco allora che la samaritana corse in città a raccontare la sua esperienza straordinaria. Era andata a prendere l'acqua del pozzo e ha trovato un'altra acqua, l'acqua viva della misericordia che zampilla per la vita eterna. Ha trovato l'acqua, ribadisce il Papa, che cercava da sempre, e annuncia a quel villaggio che la condannava e rifiutava che ha incontrato il Messia.
Uno che le ha cambiato la vita, perché ogni incontro con Gesù ci cambia la vita. Sempre un passo più avanti, un passo più vicino a Dio, e così ogni incontro con Gesù ci cambia la vita. Sempre, sempre è così.
In questo Vangelo, prosegue, troviamo anche noi lo stimolo a lasciare la nostra anfora, simbolo di tutto ciò che apparentemente è importante, ma che perde valore di fronte all'amore di Dio.
Tutti ne abbiamo una, o più di una, eh? Io domando a voi, anche a me, qual è la tua anfora interiore, quella che ti pesa, eh? Quella che ti allontana da Dio, lasciamola un po' da parte e col cuore sentiamo la voce di Gesù che ci offre un'altra acqua. Un'altra acqua che ci avvicina al Signore.
Anche noi, all'invito del Papa, siamo dunque chiamati a riscoprire l'importanza e il senso della nostra vita cristiana iniziata nel battesimo e, come la samaritana, a testimoniare la gioia dell'incontro con il Signore.
Testimoniare la gioia dell'incontro con Gesù. Perché ho detto che ogni incontro con Gesù ci cambia la vita e anche ogni incontro con Gesù ci riempie di gioia, quella gioia interiore che viene. E così è il Signore. E raccontare quante cose meravigliose sa fare il Signore nel nostro cuore quando noi siamo coraggiosi di lasciare da parte la nostra anfora.
Al momento dei saluti ai pellegrini, almeno 40.000, il Papa ha ricordato la ricorrenza della giornata mondiale della tubercolosi, invitando a pregare per tutte le persone colpite da questa malattia e per quanti in diversi modi le sostengono. Quindi ha sottolineato che venerdì e sabato prossimi si vivrà uno speciale momento penitenziale, chiamato 24 ore per il Signore, che inizierà con la celebrazione nella Basilica di San Pietro.
Possiamo chiamarla sì, sarà la festa del perdono che avrà luogo anche in molte diocesi e parrocchie del mondo. Il perdono che ci dà il Signore si deve festeggiare come ha fatto il padre della parabola del figlio prodigo, che quando il figlio è tornato a casa ha fatto festa, dimenticandosi di tutti i suoi peccati. Sarà la festa del perdono.
Dal Papa infine anche un saluto ai partecipanti, agli organizzatori della Maratona di Roma, un bel evento sportivo, ha detto, della nostra città.
Tra le udienze della settimana appena trascorsa, una in particolare è interessante soprattutto per chi fa comunicazione, e cioè l'incontro che ha avuto il Papa con tutte le emittenti che fanno parte dell'Associazione Corallo, emittenti cattoliche ma naturalmente di diverso genere. Ecco come Papa Francesco ha voluto parlare della necessità di una comunicazione che sia soprattutto di aria pulita. Alessandro Gisotti.
I comunicatori dovrebbero sempre cercare la verità, la bontà e la bellezza. Papa Francesco ha esordito così nel suo appassionato intervento a Braccio, che ha allargato l'orizzonte ben oltre i confini dei mass media. Nella Chiesa, poi soggiunto, non c'è né grande né piccolo, ognuno ha la sua funzione. Tutti siamo membri, ha detto, e anche i media di ispirazione cristiana, che siano più grandi o più piccoli, rispondono alla vocazione di servizio nella Chiesa.
Farei questa domanda: chi è più importante, la Chiesa? Il Papa o quella vecchietta che tutti i giorni prega il rosario per la Chiesa? Che lo dica Dio, io non posso dirlo. L'importanza di ognuno in questa armonia, perché la Chiesa è l'armonia della diversità.
Riferendosi poi all'esortazione apostolica Evangelii Gaudium, si è soffermato sulla tentazione del clericalismo.
È uno dei mali della Chiesa, ma è un male complice, perché ai preti piace la tentazione di clericalizzare ai laici, ma tanti laici in ginocchia chiedono di essere clericalizzati, perché è più comodo, è più comodo. E questo è un peccato a due mani, e dobbiamo vincere questa tentazione. Il laico deve essere laico, battezzato, ha la forza che viene del suo battesimo.
Servitore dunque, ma con la sua vocazione laicale, e questa non si negozia perché conta l'identità. Tante volte, ha proseguito il Papa, ho sentito dire nella mia terra sacerdoti che volevano fare diaconi laici, è la proposta del prete, subito clericalizzare.
Questo laico facciamolo, e perché? Perché è più importante il diacono, il prete del laico? No, questo è lo sbaglio. Ah, è un buon laico che continua così e che cresca così, perché va l'identità della appartenenza cristiana lì. Per me il clericalismo impedisce la crescita del laico. Ma avete presente quello che ho detto, eh? È una tentazione complice fra i due.
Papa Francesco è quindi ritornato a parlare dei peccati dei media. I più grossi, ha detto, sono quelli che vanno sulla strada della bugia, della menzogna, e sono tre: la disinformazione, la calunnia e la diffamazione.
La disinformazione è dire la metà delle cose, quella che sono più conveniente a me, e non dire le altre metà. E così quello che vede la TV o quello che sente la radio non può fare un giudizio perfetto, perché non ha gli elementi e non li danno. Di questi tre peccati, per favore, fuggite.
Incontro con i vescovi della Guinea Conakry per Papa Francesco, che li ha ricevuti in visita ad Limina Apostolorum. Ce ne parla Giada Aquilino.
In un mondo ferito da tanti conflitti etnici, politici e religiosi, le nostre comunità devono essere autenticamente fraterne e riconciliate, perché le discordie tra cristiani sono il più grande ostacolo all'evangelizzazione. Solo rimanendo uniti nell'amore possiamo rendere testimonianza della verità del Vangelo. Questa è la riflessione del Papa con i vescovi della Guinea Conakry, ai quali ha ricordato che l'unità supera il conflitto. Tali disaccordi, ha proseguito il pontefice, favoriscono il proliferare di gruppi che sfruttano la povertà e la buona fede della gente per offrire facili ma illusorie soluzioni ai problemi. In questo quadro, e nonostante le condizioni in cui la buona novella è annunciata siano spesso difficili, in Guinea Conakry comunque si compie un grande lavoro di evangelizzazione, in cui i vescovi non sono soli, con loro tutto il popolo, ha notato il Santo Padre, è missionario. Ricordando che tutta la nostra esistenza deve essere coerente col Vangelo che predichiamo, il pontefice ha messo in luce la realtà viva delle diocesi del paese africano, riferendosi ai fedeli laici impegnati nella pastorale, con particolare attenzione ai catechisti, che svolgono un'opera insostituibile di evangelizzazione e animazione nelle comunità cristiane, anche grazie ad appositi centri di formazione. Papa Francesco ha esortato poi a sostenere le famiglie per le quali il modello cristiano deve essere proposto e vissuto senza ambiguità, anche se, ha proseguito, la poligamia è ancora diffusa e sono frequenti i matrimoni con disparità di culto, cioè tra un battezzato e un non battezzato. Per i laici, in particolare i giovani, il Santo Padre ha suggerito di invitarli a testimoniare la loro fede con un maggiore impegno nella società, perché con gli altri attori della vita sociale siano sempre e ovunque artigiani di pace e riconciliazione per lottare contro l'estrema povertà nel paese. In tale prospettiva, malgrado le difficoltà, il Papa ha auspicato di approfondire le relazioni con le comunità musulmane locali, imparando reciprocamente ad accettare modi di essere, di pensare, di esprimersi diversi. Il pensiero del pontefice è andato anche ai religiosi e alle religiose che, con la preghiera e le opere, sono sempre al fianco della popolazione, spesso in situazioni di grande povertà offrono assistenza sanitaria, educativa e scolastica. Eppure l'apostolato dei sacerdoti è reso difficile dal loro numero esiguo. Ai vescovi il Papa ha raccomandato di essere padri e amici, ricordando che i sacerdoti devono vivere in linea con ciò che predicano. È la credibilità stessa della testimonianza della Chiesa ad essere in gioco. Per questo va fatto tutto il possibile per suscitare abbondanti e solide vocazioni sacerdotali. In tale prospettiva, Papa Francesco ha salutato la recente apertura del seminario intitolato a Benedetto XVI, affinché ne nasca un nuovo slancio nella vita sacerdotale, offrendo ai giovani un cammino serio di crescita intellettuale e spirituale. Raccomandata infine una vocazione vissuta nella gioia, osservando le esigenze del celibato ecclesiastico, rifiutando mondanità e carrierismi, perché, ha concluso il pontefice, il sacerdozio non è un mezzo di ascesa sociale.
E parliamo ora di sanità e soprattutto di sofferenza. Il valore della sofferenza nel cristianesimo è stato uno dei temi al centro della riflessione che Papa Francesco ha offerto ai partecipanti alla plenaria del Pontificio Consiglio per gli Operatori Sanitari. Ce ne parla Alessandro De Carolis.
C'è un grande abbraccio di Dio che si stringe attorno alla carne di Cristo, che consola chi soffre per una malattia, una disabilità, carne di Cristo, come ama definirla Papa Francesco, che ricorda al Dicastero degli operatori sanitari come l'esperienza del Calvario abbia ribaltato ogni prospettiva legata al dolore.
Anche nella sofferenza nessuno è mai solo, perché Dio nel suo amore misericordioso per l'uomo e per il mondo abbraccia anche le situazioni più disumane, nelle quali l'immagine del Creatore presente in ogni persona appare offuscata o sfigurata.
Nella passione di Gesù, è l'affermazione centrale di Papa Francesco, c'è la più grande scuola per chiunque voglia dedicarsi al servizio dei fratelli malati e sofferenti.
Nella custodia, nella promozione della vita, in qualunque stadio e condizione si trovi, possiamo riconoscere la dignità e il valore di ogni singolo essere umano, dal concepimento fino alla morte.
Papa Francesco ricorda Giovanni Paolo II e la sua lettera di 30 anni fa, la Salvifici Doloris, ma soprattutto ne rammenta l'essere stato sul finire della vita testimone esemplare dei suoi stessi insegnamenti, un magistero vivente.
Cari amici, teniamo sempre presente la carne di Cristo, presente nei poveri, nei sofferenti, nei bambini, anche indesiderati, negli anziani.
Messaggio di Papa Francesco in occasione dell'ottavo incontro di preghiera islamo-cristiano organizzato nella località libanese di Jamhur. A promuoverlo nella chiesa locale di Notre Dame, l'associazione degli ex allievi del Collegio dell'Università San Giuseppe e del Collegio di Jamhur. Ce ne parla sempre Alessandro De Carolis.
In Libano il giorno dell'Annunciazione di Maria da 4 anni è festa nazionale e da 8 ai piedi della Vergine di Notre Dame di Jamhur si riuniscono insieme in preghiera cattolici e musulmani. Un'esperienza che rallegra Papa Francesco, scrive il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin in un messaggio inviato a nome del Papa ai partecipanti all'incontro islamo-cattolico. Il Papa, prosegue il messaggio, vi incoraggia, cristiani e musulmani, a lavorare insieme alla pace e al bene comune, contribuendo così allo sviluppo integrale delle persone e all'edificazione della società. Del resto, ha spiegato padre Miguel Ángel Ayuso, segretario del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso, intervenuto all'incontro, dialogare si fonda sulla testimonianza della propria fede e su un'apertura alla religione dell'altro. Dunque, ha concluso il rappresentante Vaticano, è con stima che la Chiesa si rivolge ai credenti dell'Islam e al di là delle differenze teologiche notevoli tra le due religioni, proprio la venerazione condivisa per Maria può costituire un terreno favorevole alla coabitazione tra le due comunità.
E prima di salutarci vi ricordo che il Papa ha affidato a Monsignor Giancarlo Bregantini, arcivescovo di Campobasso Boiano, le meditazioni della Via Crucis del Venerdì Santo che si svolgerà il prossimo 18 aprile. Grazie per averci seguito e a mercoledì prossimo.
Avete ascoltato Una settimana con Papa Francesco, un programma di Angela Ambrogetti.